Che il proposito del sé divino ci ispiri, che l'amore dell'anima ci guidi, dalle tenebre alla luce, dall'irreale al reale, dalla morte all'immortalità.
Bene, allora siamo alla lezione conclusiva, che è la quindicesima di Cuore, Redimere la Materia. Allora, sentiamo subito, facciamo un giro su come è andata questa settimana, se ci sono novità, qualcheduno che ha trovato qualche cosa, è riuscito a scoprire qualche cosa del sé stesso recondito e nascosto o segreto. Che non si sa mai, noi siamo sempre qui, no, per riuscire a scoprire qualche cosa di noi stessi che già non sappiamo, perché questo è il compito che abbiamo, quello di conoscerci sempre meglio. E a questo proposito voglio dire che il compito più importante è proprio quello di conoscere noi stessi. Perché, insomma, cambiamo il mondo in questo modo, no? Ormai lo sappiamo. Cambiamo il mondo migliorando noi stessi. Quindi quello che dobbiamo fare è esclusivamente il lavoro su noi stessi, senza preoccuparci tanto di come sta andando il mondo. Il mondo sta andando secondo il piano divino. Quello che dobbiamo fare è fare in modo che le nostre personalità siano sempre più coerenti a quel piano che noi conosciamo. Noi sappiamo di che cosa parla. E che cosa ci dice di fare. Quindi non ci dobbiamo preoccupare troppo degli accadimenti del mondo, ma come dicevo l'altra volta, il nostro lavoro è un lavoro sottile, è il lavoro sull'energia, è comprendere le qualità energetiche che abbiamo dentro, che ci animano, e quelle che sono all'esterno, cioè quelle del nostro ambiente, e agire su quelle qualità energetiche. In questo modo miglioriamo noi stessi e miglioriamo anche l'ambiente. E comunque il compito principale è quello di migliorare noi stessi. Ecco, portiamo attenzione a questo aspetto. Impariamo a portare attenzione all'aspetto sottile, all'energia, a comprendere sempre meglio che cos'è questa energia che ci anima, piuttosto che agli accadimenti, agli avvenimenti, alle forme. Ricordiamoci sempre che più andiamo avanti su questo sentiero e quindi più conosciamo e comprendiamo l'energia e meno ci interesserà occuparci degli accadimenti, cioè delle forme, perché sapremo già, incominceremo a usare l'energia, la quale poi a sua volta va a condizionare le forme, perché è quella che gli dà appunto vitalità alle forme, l'energia. Quindi, nel momento in cui ci concentriamo sull'energia, facciamo due cose. Uno, distogliamo l'attenzione perché gliene diamo troppa di attenzione alle forme, cioè agli accadimenti della vita. E allo stesso tempo, ponendo attenzione sull'energia, su quindi lo stato in cui noi ci sentiamo, l'energia che si traduce in stato emotivo, stato dei nostri pensieri, stato delle nostre azioni, ma sono tutti motivati dalla qualità energetica che noi possiamo esprimere e scegliere. Ecco perché vi sto incitando a guardarvi dentro, guardarci dentro, cogliere l'energia. Che da quella dipende il resto. Dunque, cerchiamo di non farci né suggestionare né coinvolgere da discussioni, argomentazioni sugli accadimenti del mondo. Sono solo forme. E se incominciamo a comprendere che cosa significa sono solo forme, significa che man mano che noi distogliamo l'attenzione dalle forme e la invece mettiamo nel comprendere l'energia e nel gestire l'energia, noi diventiamo co-creatori e compartecipi del piano divino. Se alla fine di questo ciclo sono riuscito a farvi comprendere questo concetto, beh, sono contento. Perché questo è il concetto principale, che ci permette poi di agire nel modo più corretto, cioè sull'energia. Comprendere che quando una persona magari può essere arrabbiata o malinconica o depressa, non dobbiamo fare attenzione alla sua forma, ma al suo stato energetico, perché è così, in quella forma, perché quell'energia sta funzionando in quel senso. E quindi, mano a mano che ci rapportiamo con l'energia, e quindi questo significa poi sentire, percepire meglio anche i segni zodiacali, e quindi l'energia che qualifica l'ambiente. E che di mese in mese cambia secondo il condizionamento e l'influenza dei segni zodiacali. Quando incominciamo a comprendere e a porre attenzione sull'energia, comprendiamo l'importanza dei solstizi, degli equinozi e dei pleniluni, cosa che normalmente la gente non fa perché è condizionata e porta attenzione sulle forme. E non riesce a cogliere l'energia di un plenilunio o l'energia di un solstizio o di un equinozio, così come non riesce a cogliere l'energia di un segno zodiacale che dura tutto un mese. Comprendete? Mano a mano, quando si pone attenzione su questo, gli accadimenti della vita perdono un po' di quella importanza che noi gli diamo illudendoci di potere, no? Che tutto sta lì in quelle forme e che se noi gestiamo quelle forme abbiamo risolto la nostra vita, ma manco per niente, perché le cause non stanno nelle forme, ma stanno nella dimensione energetica. E la prima che noi riusciamo a contattare come energia è proprio quella del pensiero, solo che noi la recepiamo attraverso quegli stati emotivi del nostro Deva astrale. Perché quegli stati emotivi, che sono forme, prendono vitalità e forza da una qualità energetica. Comprendete, vero? Quindi, come posso io agire su uno stato emotivo, quindi, in altri termini, sul mio Deva emotivo, se guardo alle sue forme? Se guardo alle forme che esprime, sarò sempre come coscienza coinvolto in quelle forme. Se invece sposto lo sguardo dalla forma, cioè dalla sua azione reattiva, all'energia che quel Deva sta utilizzando per espletare, per manifestare quella forma reattiva, ecco che allora io ho uno strumento valido per influire su quel Deva per dirigergli l'energia che lui sta utilizzando. E allora mi accorgo che il lavoro è più semplice da un certo punto di vista, cioè da quello della coscienza, perché lì mi basta dirigere l'energia e scegliere la qualità energetica, mentre se devo lavorare sul Deva per correggergli quella forma è un lavoro duro, perché quel Deva ha la sua risposta reattiva, memorizzata, e tenderà sempre a procrastinarla nel tempo. Ma se invece io vado a dirigere quell'energia che poi il Deva emotivo andrà a utilizzare, vuol dire essere l'osservatore distaccato che sceglie la qualità energetica. Vi ricordate mesi fa vi avevo fatto fare, no, per una settimana l'esercizio di scegliere la qualità energetica da esprimere. E questo è sempre alla base. Dopodiché io, quando l'ho scelta, allora sì che posso modificare l'atteggiamento del Deva attraverso le immagini, perché il Deva poi, le immagini, il lavoro che noi facciamo sulle immagini serve proprio per il Deva. E lui ci lavora bene con le immagini, perché le immagini sono forme, e lui è forma, e costruisce forme. Quindi al Deva va bene che noi gli diamo da mangiare forme, ma siamo noi che dobbiamo però, per quelle forme o quelle immagini che gli diamo, andare a qualificare l'energia che che veicola quelle immagini. E l'energia la andiamo a qualificare attraverso il movente, cioè il proposito, la motivazione che noi mettiamo. È quella che ci fa determinare la qualità energetica. È solo quella. E noi come coscienze abbiamo questo potere, lo avremmo se ci ricordassimo di utilizzarlo. Perché questo è il potere che ha la coscienza, di andare a scegliere la qualità energetica che poi andrà a creare forme. Ma quello lo faranno i nostri Deva. E l'esercizio di scegliere la qualità energetica vuol dire dirigere l'energia attraverso un movente, una motivazione. Data la motivazione corretta, seguirà l'afflusso di energia in quella direzione e la qualità energetica sarà quella della motivazione che io sto indirizzando. Questo è il lavoro del mago. Poi noi lo facciamo perché vogliamo diventare maghi bianchi e quindi impariamo a dirigere quell'energia di bene, quell'energia di inclusività, quell'energia di accoglienza, quell'energia di fratellanza, per cui i nostri moventi saranno quelli di inclusività, di innocuità, di fratellanza, e così indirizziamo quell'energia che viene, che è l'alimento dei nostri Deva, i quali costruiscono forme dall'energia. Da che cosa si costruiscono le forme? Quali sono? Da che cosa attingiamo? Ma dall'energia. È quella che è il nostro serbatoio causale, che poi con il quale si costruiscono forme che esprimono forze e sono i vettori di forza nel piano eterico. Ecco, quando noi cominciamo a sapere che cos'è che dobbiamo maneggiare e che maneggiando quello riusciamo a cambiare le forme, diciamo che abbiamo una conoscenza di base, dopo magari tanti anni di lavoro, no? E quindi riusciamo sempre meglio a indirizzare il lavoro su di noi. Detto questo, incominciamo il giro. Partiamo dal fondo, da Tatiana.
Guarda, stavo leggendo questa ultima parte del Redimere la materia sull'innocuità e mi rendo conto il lavoro immenso che c'è da fare proprio. Io penso che non sarà una cosa semplice, ma se ci mettiamo a lavorare, forse nel tempo qualche cosa riusciremo a raggiungere. Solo a leggere quello che era scritto mi fa rendere conto quanto sono lontana da questo obiettivo. Quindi per il momento ne prendo solo atto.
Senti, ti propongo a tutti, no? Perché tu ci hai dato lo spunto, di quando andiamo a misurare questa distanza, no? Consideriamo non la distanza che ci allontana, ma quanta distanza per avvicinarci. Questo è proprio un cambiamento di punto di vista. Cioè, prima tu hai detto, mi sono resa conto di quanto sono lontana. No? Ecco, proviamo invece a ribaltare, no, di 180 gradi e di vedere quanto siamo vicini, eh? Quindi quanto lavoro dobbiamo fare per essere più vicini.
Vabbè, come minimo qualche annetto, voglio dire, solo per approfondire i concetti e poi riuscire a metterli in pratica. Non penso una lezione di una settimana.
Ah no, no, quello non penso neanch'io. Ed è per quello che, voglio dire, avremo modo di rincontrarci il prossimo ciclo, no? Per andare avanti, credo, no?
Sì, direi proprio di sì. Direi che possiamo già iniziare a mettere le basi.
Dunque, alla fine di quello, proprio alla fine di tutto, ci sono quelle tre regole che sono appunto a pagina 30 di Redimere la materia. Queste tre regole, in pratica, condensano tutto il lavoro che c'è proprio, no, sulla andare a gestire l'energia. Allora, se noi leggiamo queste tre regole, le puoi leggere anche tu, Tatiana, visto che ti trovi, no?
Allora, regola numero 1, entra nel cuore del tuo fratello e vedi il suo dolore, poi parla, le tue parole infondano in lui la potente forza di cui ha bisogno per spezzare le sue catene. Compito tuo è di parlare con comprensione, la forza che riceverà lo sommergerà nel suo lavoro.
Bene, la regola 2.
Entra nella mente del fratello tuo e leggi i suoi pensieri, ma solo quando i tuoi sono puri. Poi pensa, i pensieri così creati entrino nella mente del fratello tuo e si fondano con i suoi. Mantieni però il completo distacco, poiché nessuno ha il diritto di dirigere la mente di un fratello. Il solo diritto esistente lo porterà a dire, egli ama, egli è vicino, egli sa. Egli pensa con me e io sono forte per fare ciò che è giusto. Impara dunque a parlare, impara dunque a pensare.
Bene, la regola 3, Francesca, la vuoi leggere tu?
Fonditi con l'anima del tuo fratello, tuo, e conoscilo qual è. Solo sul piano dell'anima ciò può essere fatto. Altrove la fusione alimenta il focolare della sua vita inferiore. Poi focalizzati sul piano. Così egli vedrà la parte che lui, tu e tutti gli altri e tutti gli uomini svolgono. Così egli entrerà nella vita e saprà che il lavoro è compiuto. Una nota aggiunta alle regole dice: queste tre energie della parola, del pensiero, del proposito, se usate con comprensione dall'aspirante e fuse con le forze in risveglio del fratello che cerca di aiutare, sono le tre energie con le quali tutti gli adepti operano. È quasi impossibile tradurre queste antiche formule con parole adeguate, ma questa parafrasi sommaria trasmetterà l'idea all'illuminato. Queste regole riassumono i pochi pensieri che l'aspirante medio deve afferrare riguardo alla giusta direzione dell'energia e che è pronto a ricevere.
Bene, quindi come vedete, l'accento è posto proprio sul sapere riconoscere l'energia. E quando nella regola 3 si dice parola, pensiero e proposito, ovviamente quello sta dicendo dall'ultima alla prima. Cioè la prima è il proposito, segue il pensiero e poi la parola che in altri termini vorrebbe dire energia, forza e sostanza. Energia, forza e sostanza. Energia del proposito, la forza del pensiero, la sostanza della parola. O anche, possiamo dire, causa, significato, effetto. Quindi il proposito è causa, il pensiero gli dà significato e l'effetto sta nella parola. Questo significa creare, tradurre un'energia in una forma, in azione. Bene, allora continuiamo a fare il giro appunto, no, per sentire un po' e poi dopo ci soffermiamo su queste tre regole. Quindi, allora Tatiana si è espressa, dall'altra parte abbiamo Enrico. Enrico, come sta andando, insomma, il tutto?
Tanto scusatemi se non ho partecipato alle ultime lezioni, ma è un periodo molto intenso di lavoro e su questo poi pratico comunque nel mio tentativo massimo di rimanere coerente nel pensiero, nelle parole. Non è sempre facile quando ci si riesce a mettere questa motivazione. Mi sono capitati un po' di casi difficili che hanno avuto necessità di sostegno in questo periodo. I risultati, insomma, sono buoni, sono evidenti. Questo mio collega ha perso il fratello, adesso sabato si sposa, gli stiamo stando tutti molto vicini. Dopo un po' di accadimenti magici, ho avuto un altro amico che è mancato era un ragazzo giamaicano che mi aveva aiutato durante un viaggio quando avevo avuto un incidente che è mancato in Giamaica. Da poco mi hanno avvertito che insomma non riuscivano a far rientrare il corpo e adesso speriamo, insomma, io forse servivo per questo come tramite. Conosco, grazie al mio lavoro, l'ambasciatrice della Repubblica Dominicana, loro che sono su intervento e sembra che insomma stia collaborando e aiutando. Nel sottile tento di lavorare insomma costantemente, si stanno aprendo anche tante opportunità, sono estremamente grato, ho viaggiato molto in questo periodo, sono stato, oggi sono rientrato dalla Sardegna, sono stato in mezzo a cose molto belle, poi ieri sera sono stato invece in un agriturismo e sono stato accolto da questi sardi che festeggiavano con le danze, i canti tipici, è stato bello perché ho provato anche a ballare e così insomma in questa giostra della vita, quando si riesce a mantenere quel centro elevandolo, si sta in maggiore presenza, le cose poi accadono e in ogni caso c'è quella fermezza nel bene e nel male di stare centrati. Non avviene sempre, ho avuto anche un momento insomma di stanchezza e un'incomprensione con i colleghi di lavoro. Perché insomma, abbiamo organizzato degli eventi in simultanea, quindi avevo dovuto dividere lo staff, c'erano state delle mancanze da una parte, e insomma il mio tentativo di dare un consiglio è stato mal percepito, quindi è stato un po' difficile, però poi insomma ci siamo ben compresi tutti il giorno dopo. Che altro? Diciamo con le immagini e le forme tendo a rimanere sempre nel bello, far emergere anche dalle situazioni più difficili quella piccola luce di comprensione che poi tento subito anche di condividere se ho la capacità apertamente oppure nel sottile. Sto lavorando molto a distanza con queste persone e il mio obiettivo è quello di servire sempre di più come strumento. Si stanno aprendo delle bellissime possibilità anche lavorative e al tempo stesso se ne stanno chiudendo delle altre. Quindi sento prossimo anche un grandissimo e forte cambiamento, come di un ciclo che si conclude, se ne apre un altro. Sento di essere chiamato, insomma, a iniziare finalmente a lavorare, spero, perché attualmente mi sento di essere più uno studente anche nell'ambiente di lavoro, a fronteggiare spesso, insomma, situazioni che ovviamente limitano anche i miei buoni intenti, quelli del mio gruppo, perché ovviamente altre persone che poi, insomma, sono a capo l'azienda non hanno neanche l'intelligenza di vedere, comprendere, e quindi si perdono delle belle occasioni e vengono mossi spesso, insomma, da tutt'altre energie, molto più di frequenza, insomma, di motivazione, no? Perché se poi è tutto basato là, quindi è la motivazione che muove le cose e hanno ovviamente poca intelligenza del cuore. Adesso sono in una situazione un po' delicata perché si stanno aprendo delle possibilità che spero procedano, molto interessanti per poter magari iniziare anche un'attività propria in parte, no? E così, perché sono molto apprezzato nell'ambiente del tabacco, soprattutto insomma dai veri tabaccheri, mio maestro, tutta la società tabacchera che ha una società da sempre, insomma, vive di certi ideali, di etica, e anche loro tra di loro non hanno concorrenza, c'è un altro modello, gente sempre di terra, il tabacco comunque è una pianta di potere che per certe persone apre a delle comprensioni maggiori, i grandi manager queste cose non ce le hanno, quindi stanno soffrendo un po' anche il mio maestro, grosse difficoltà dai grandi manager che bloccano perché ovviamente hanno l'invidia, non vengono neanche a vedere i nostri lavori, non si presentano e quindi non vogliono neanche sapere, non riescono a capire. Allora sembrerebbe che mi si stanno aprendo le possibilità e mi auguro insomma di poter contribuire così avere anche più strumenti per poi magari diventare più fattivo e portare avanti altri progetti che ho intuito nel corso d'opera in questa vita. Per quanto riguarda il lavoro tra noi, anche se sono distante, sento comunque sempre una grande vicinanza e sostegno da parte di tutti voi e tento nel mio, insomma, di tenervi anche sempre allacciati, anche se molto spesso vado veloce e sento, insomma, di, anche se perdo, ho perso qualche passaggio, sento comunque che in un certo qual modo lo sto lo stesso facendo, non mi, per quanto riguarda, insomma, poi le difficoltà del mondo e tutte quelle cose, anche là tento di stare focalizzato nelle immagini positive, almeno per quanto mi riguarda. Adesso non lo so se è il buon dharma così, però ho anche tanta fortuna, vedo tanta bellezza, tanta armonia in certe situazioni, e quindi sono sicuramente un privilegiato, e comunque sono grato di questo. Al tempo stesso non me ne esalto, perché non è che rimango molto affascinato, soprattutto le forme effimere, non sono mai stato, però ne vedo determinati dettagli, ne percepisco certe vibrazioni. Questa è una gran fortuna, spero, insomma, di essere sempre più a disposizione per ricambiare. Grazie.
Bene, caro, bene. Devo dire che sono stato attento a cogliere la tua energia. E ero qui che mi guardavo con Anna, no? Che è qua vicino a me, e ci siamo guardati e abbiamo detto bene, bene. Sono contento di come ti stai muovendo. Boh, se questo può essere, voglio dire, no, può far piacere o meno, ma comunque è una condivisione che mi sento fare, perché ho letto tra le righe di quello che tu hai, ci hai comunicato e condiviso adesso, e mi sembra proprio che tu sia indirizzato bene, diciamo. Ecco. Poi sai, io come voi immagino continuo a ricevere questa condivisione parallela con Luigina attraverso i messaggi del nostro gruppo Quarti Fraternity, quindi credo che li stiamo leggendo tutti quanti, no? E quindi anche adesso Tatiana che le ha risposto. Ecco, qui c'è un altro di Francesco. Benissimo, ok. E quindi va bene, riusciamo anche in parallelo a... stiamo diventando bravi a riuscire ad andare su diversi piani e a comunicare. Quindi Enrico, io quello che posso dire è che ti incoraggio e ti esorto a continuare così, e non sentirti così come noi non ci siamo sentiti mai, no, come gruppo, non ti sentire in qualche modo non all'altezza, no? L'importante è il lavoro che noi facciamo poi nell'ambiente. Quindi quello che noi riusciamo a portare. E noi riusciamo a portare nell'ambiente l'energia giusta se noi ci guardiamo dentro. E quindi andiamo a vedere le nostre motivazioni. Perché hai compreso bene che da lì parte tutto, dai moventi. E hai detto bene, ci sono molti manager attualmente che, presi dalla propria personalità, non riescono a focalizzare bene qual è il movente. Poi ce ne sono tanti altri invece, soprattutto i giovani, perché siete voi quelli che danno speranza per il futuro. E quindi a noi interessa, a noi istruttori, voglio dire tutti quanti, di allevare la vostra generazione, perché è quella che ci può dare, siete voi che poi andrete a incidere, no? Nei prossimi 20 anni, 30 anni. E dunque poi quelli che ormai sono già anziani come me, ormai il loro gioco l'hanno fatto. E quelli che non hanno compreso, pazienza. Cioè ormai, no, si rifaranno forse nella prossima vita e ricominceranno da lì. Dunque, tu guarda sempre, anche se non siete capiti magari nel vostro lavoro adesso, ma vi ripagherà il lavoro che state facendo adesso. E più fate un lavoro che è proprio perché tu e la tua generazione state ricevendo tutta questa enorme afflusso di energie, di conoscenze, di energia d'amore da parte della gerarchia e da parte di tutti i servitori del mondo che ci stanno lavorando. Perché noi stiamo lavorando proprio per la vostra generazione, perché è quella che porterà il punto di svolta, il vero cambiamento. La mia generazione lo sta preparando, ma quella che lo farà sarà la vostra e quella magari anche dopo la tua, no? Dei vostri figli. Dunque, i giovani oggi, i quarantenni, no, per dirla adesso, quindi dai giovani dai 20 ai 40 fino ai 45, hanno recepito che cos'è buono, hanno recepito attraverso la salvaguardia dell'ambiente e stanno recependo sempre di più i valori, i veri valori, i valori della fratellanza, i lavori dell'unione, dell'inclusività, della cooperazione. Mai come ora si vede nel mondo questa cooperazione attraverso internet, attraverso migliaia di iniziative in cui i giovani si scambiano informazioni, si scambiano notizie, si scambiano esperienze, come non è mai stato fatto prima. Solo a saper guardare, cioè a porre l'attenzione nella direzione giusta, quella dell'evoluzione e del progresso, si vede e si coglie tutto questo. Ecco, è questo quello che ci deve animare. Ognuno con le proprie caratteristiche, le proprie qualità e le proprie capacità nell'ambiente, nel mondo, nell'attività in cui si trova. E tu ti riferivi prima al tabacco, ma certo che è una pianta nobile, come tante altre piante, come anche quelle di alcune droghe, no? Che noi sappiamo bene, vengono considerate droghe, ma erano strumenti per poter trascendere, se usati nel modo adeguato, se riconosciuti come tali. E tra questi il tabacco, come no? E quindi è importante che tu magari stai facendo quel lavoro in quella direzione e che poi magari si aprirà anche in altre. Noi sappiamo che quando stiamo cercando di applicare l'energia per il retto movente, perché quello retto è il movente, è il proposito. A quello poi si aggiunge, come dire, il pensiero che è un pensiero coerente e la parola che diventa giusta. Così come l'azione. Ma la parola è giusta perché l'azione è portata attraverso la parola. Retto movente fa sì che la parola sia esatta. E poi l'azione diventa abile, cioè giusta. Retto movente, esatta parola, abile azione. Questi tre aggettivi collegati a questo momenti di proposito, parola e azione, li trovate nella prima pagina di Fraternity, nella Home, dove si cerca di dare proprio, di far comprendere qual è la direzione da prendere. Retto movente, esatta parola, abile azione. Ok, allora sentiamo adesso, grazie Enrico, Francesca, cara?
Sì, dunque io ho 2 settimane. Che sono mancata,
wow. No,
una settimana.
Bene, vai cara, c'hai molto da dirci.
Allora, ho fatto una settimana di vacanza e quindi quella è stata una bella settimana, tutta natura, mare, sole, luce, silenzio, spazi liberi. E poi niente, vabbè, lunedì sono tornata, questa settimana l'ho passata in pratica alla sera sempre in ospedale da mio cognato che ha avuto un ictus, è venuto il 2 di giugno e quindi adesso mi aspetta questo, cioè mi aspetta, sto facendo questa cosa di sostegno, direi. Mi sono attivata visto che è stato colpito anche nella parola e quindi mi sono attivata con le favole di mia figlia, pian piano le sta leggendo, voce alta, per riprendere un po' l'uso. Mi rendo comunque conto che quando anche succedono queste cose così importanti, le analizzo con distacco, cioè non mi faccio prendere completamente dall'emozione, ma cerco di vedere la situazione e quello che nel momento si può fare e quello che si può fare andando avanti, ecco. La stessa cosa l'ho fatta con il papà di Fabio, il ragazzo che è morto, con l'ascolto, però anche, cioè, con l'ascolto, ma cioè quando ci sono delle persone che hanno fiducia in te, cioè che hanno fiducia in me, in quel momento hai la possibilità di di fare la differenza, cioè senza interferire e senza spingere in una direzione anziché in un'altra, però sei lì e cioè, faccio l'esempio Beppe, per anni non ci siamo visti, non ci siamo frequentati, perché comunque frequentavo di più i ragazzi e Fiorenza sua moglie, però in questo momento l'ho visto, ci siamo sentiti e nel vederci, nel sentirci così, insomma, parlando, lui ha un problema di dipendenza da alcol e quindi ne abbiamo parlato, cosa che lui non ne parla mai, cioè perlomeno non ha mai affrontato l'argomento, il problema, riconoscendolo come problema in quale è, e niente, ne ha parlato. E quindi questo ha fatto sì che lui ne parlasse con lo psicologo che lo stava seguendo dopo un intervento al cuore, e quindi l'ha indirizzato ad una associazione che in questo caso era l'Anonima Alcolisti, e io mi sono resa disponibile ad accompagnarlo, dove questo, secondo me, per una persona che iniziava un percorso di quel percorso, insomma, era una buona stampella. Ecco, quindi mi sono ritenuta in questo caso l'esserci indipendentemente dal giudizio.
Bene, cara, benissimo. E lì ti accorgerai che tu riuscirai a supportarlo al meglio proprio quando tu farai attenzione allo stato energetico che vi unisce, che vuol dire, no, appunto, non portare giudizio, ma andare a sentire l'altro a livello sottile. Quando noi sentiamo l'altro a livello sottile, vuol dire a livello energetico. Quando noi recepiamo la sua energia, no, e questo inconsciamente lo facciamo, è solo che poi non ci stiamo addestrando a riconoscerlo come coscienza, no? A riconoscerlo e non a far finta di niente. Di solito facciamo finta di niente, oppure non riusciamo a decodificare lo stato energetico dell'altro. Facciamo fatica a decodificare il nostro, no? Uh-huh. Ma adesso che ci stiamo portando attenzione, perché tutte le cose su cui portiamo attenzione diventano più facili da fare. È una legge questa, no? Là dove si porta l'attenzione, lì l'energia va, e lì si riesce a gestirla, quando c'è questa affluenza di energia. Okay? Quindi noi ci stiamo portando più attenzione e dunque riusciamo anche ad avere dei risultati poi lì. E tu l'hai detto, sono riuscito a parlargli, magari a convincerlo a fare questa cosa senza bisogno neanche di convincerlo, semplicemente...
No, non l'ho convinto, è stata una sua, come si dice...
Decisione,
Esatto, ha maturato lui, non sono stata io a dirgli, ma Beppe, perché non fai? No.
Ma tu magari l'hai aiutato solo per il fatto che l'hai compreso, e l'hai compreso perché l'hai ascoltato e hai sentito la sua energia, e quindi quando uno sente l'energia di una persona, magari sentiamo, no, che c'è appunto, può essere fragile o può avere una grossa sofferenza dentro, che vuol dire è uno stato energetico, che la sofferenza è uno stato energetico, no? Oh. Allora lì noi possiamo veramente portare la nostra maestria, che vuol dire ascolto, e da quell'ascolto poi la giusta azione, dare una direzione, che vuol dire quella magari di accoglierlo, accettarlo. Ecco, questo è il grande lavoro del mago bianco, questo è il grande potere che ha, cioè quello di accogliere, di recepire uno stato energetico senza farsi travolgere da quello stato, ma osservandolo, riuscire a gestire i propri moventi in modo da determinare una direzione dell'energia. Questo, no? Tradotto in pratica è proprio questo. Stabilisco un mio movente, lo scelgo, e proprio lo posso scegliere perché sono osservatore distaccato, e quel mio movente, quella mia motivazione andrà a focalizzare e dare direzione a tutta l'energia che è intorno a noi disponibile, sia quella della sofferenza, che è uno stato energetico, sia quella della salvazione, che è un altro stato energetico, che però utilizza sempre la stessa energia, perché lo sappiamo, noi a volte parliamo di qualità di energia diverse, e in realtà ci esprimiamo, io per primo, in modo improprio. L'energia non è né negativa né positiva, l'energia è quel potenziale causativo, quella si chiama energia. Infatti per quello che noi non riusciamo bene a comprendere, perché è qualche cosa di astratto anche se di molto concreto. Cioè è il potenziale che può muovere in qualsiasi direzione. Che cosa? Ma le forze e le forme. Lo può muovere, perché l'energia è quella che muove. Quando esplode un candelotto di dinamite è perché quell'energia ha preso direzione attraverso quella forma. L'effetto che fa dirompente nell'aria è l'energia che è stata trasformata in forza e quindi in una forma. Ma è sempre energia. Allora cos'è? Quella del candelotto di dinamite è energia causativa buona o cattiva? Ma no, l'energia non è né buona né cattiva. Allora chi è che qualifica l'energia? Chi dà qualità a quell'energia? L'energia è una sola ed è unica. Potremmo definirla l'energia d'amore, poi può essere utilizzata bene o male, ma come serbatoio energetico è quello, in tutto l'universo. Chi gli dà le differenti qualità? Quando noi diciamo un segno zodiacale qualifica l'energia in un certo modo, ma perché diciamo così? Perché dipende da come noi esseri umani, recepiamo quel segno, che attenzione gli diamo e quindi lì andiamo noi esseri umani a qualificare l'energia. Rendiamoci conto che siamo noi esseri umani che diamo qualità all'energia e gliela diamo secondo le nostre motivazioni. Perché noi siamo l'osservatore che osserva e in base alla nostra osservazione traduciamo l'energia in qualità. È la nostra osservazione che fa sì che quell'energia unica si qualifichi. Senza l'osservatore non c'è qualità energetica, ma l'energia è indifferenziata. Quindi siamo noi l'osservatore che determina la qualità dell'energia. Questo è basilare perché è stato dato all'essere umano questo compito. Non lo possono fare i maestri, sono disincarnati. Siamo noi esseri umani che siamo anime che agiscono dentro la materia. E quindi siamo noi che possiamo qualificare l'energia. Siamo noi come coscienze che le qualifichiamo, fino a farle prendere una forma. Non ci sono qualità di energia nell'universo di per sé. I sette raggi sono l'energia che attraverso quello che noi recepiamo da esseri umani gli diamo qualità. Guardate che questa cosa qua, mica tutti riescono a comprenderla. L'energia della volontà. C'è un'energia che si chiama della volontà in quei sette raggi. C'è la luce bianca. La luce bianca e la luce superna contiene i sette colori fondamentali, cioè i sette raggi. Quella luce proviene dal sole, vuol dire che c'è un'unica energia, che noi definiamo energia d'amore, cioè l'energia di coesione, che poi, quando incontra il filtro dell'atmosfera, l'atmosfera nostra, no? O quella, diciamo, del sistema solare, se vogliamo dire, cercate di seguirmi, no? Per far sì che si esprimano i sette colori ci vuole un prisma. Lo sappiamo, no, questo? La luce bianca deve attraversare un prisma. Quel prisma fa da filtro, cioè diffrae la luce nelle sue componenti di frequenza, che noi chiamiamo i sette colori dell'iride o dell'arcobaleno. Ma quella è sempre la luce bianca. Quindi quella luce bianca è l'energia, cioè l'espressione di quell'energia che noi abbiamo, e che a secondo del prisma che incontra si divide in sette frequenze. Ma siamo noi che le captiamo quelle frequenze. È l'essere umano che è preposto per captarle, qua, nel mondo che è fatto di materia più densa. Quindi siamo noi che gli diamo quelle qualità, perché siamo noi che attraverso il pensiero andiamo a focalizzare quelle energie e andiamo a scegliere una frequenza piuttosto che un'altra, cioè un colore piuttosto che un altro. Ma siamo noi che facciamo da prisma di diffrazione di quella luce bianca, cioè dell'unica energia. Ditemi che l'avete recepita questa cosa, ognuno a suo modo magari, ma che avete recepito l'importanza del perché noi esistiamo come esseri umani e non solo come anime. L'essere umano è un aggregato che ha questo compito di andare a qualificare attraverso la modalità che noi abbiamo cogliere, e lì sta la discriminazione. Ma a livello sottile noi dobbiamo discriminare, cioè come un prisma andare a diffrarre quella luce bianca, quell'energia unica, e a lì andare a utilizzare le sue frequenze, che sono i sette colori, che sono i sette raggi, che sono le sette qualità che noi andiamo a determinare. Dunque, qualcuno vuole dirmi se questa cosa l'ha compresa?
Sì, vorrei dire io due cose, quello che mi è venuto in mente mentre parlavi. Da come l'ho pensata io è come se fossimo contemporaneamente un prisma e un'antenna ricetrasmittente, perché siamo un prisma e quindi attraverso di noi la luce si riversa nella materia, si rifrange, ma contemporaneamente come se fossimo un'antenna, perché captiamo e emaniamo contemporaneamente. Quindi noi, attraverso di noi, una qualità, un archetipo, è quello che abbiamo visto durante l'anno, un archetipo prende sostanza, si materializza, prende una forma, e sta a noi, a seconda di dove decidiamo di sintonizzarsi, e qui ritorna il concetto della stazione radio, mi viene anche da dire, no? Che possiamo scegliere il canale su cui sintonizzare le nostre antenne.
Appunto, certo, noi siamo ricetrasmittenti e siamo quel filtro, perché senza quel filtro non possiamo né ricevere né trasmettere.
Per continuare la metafora della radio, non so, si potrebbe dire che siamo siamo sicuramente l'apparecchio radio, che dentro di sé ha una sorta di decodificatore innanzitutto, e quindi capta e rilancia il segnale, no? E poi tra l'altro calza secondo me questa metafora, perché il nostro segnale viene captato dagli apparecchi che sono sintonizzati sullo stesso canale, no? Quindi ci possiamo sintonizzarci tra di noi apparecchi e emanare qualcosa anche che quello che recepiamo. Non so,
esatto,
se sono chiara.
Esatto. E poi allora, e qual è il nostro apparato di sintonia?
Il cuore del nostro
il caso. Il cuore è il nostro apparato di sintonia, ed è quello che ci fa scegliere una delle sette frequenze, no? A seconda di quello, no? che dobbiamo utilizzare quando ne diveniamo consapevoli: volontà, amore, intelligenza, armonia, proporzione o conoscenza, ideale e ordine. Ma siamo sempre noi. Il divino prende forma attraverso l'umano. No, cioè, adesso noi, come dire, no, a forza di ripetere, no, questo loop a differenti livelli, entrando sempre più in profondità, adesso lo sentiamo più vivo questo, no? Questa affermazione di co-creatori, che cosa significa, e la responsabilità che abbiamo. Responsabilità e potere, ed è per quello che dobbiamo metterlo nella giusta direzione. Dipende solo da noi dove va il mondo, dipende solo da noi dove va il pianeta, da noi esseri umani, perché siamo noi incarnati adesso qua, e i maestri certo dirigono, ma chi sono quelli che agiscono poi, no? E che quindi devono essere in contatto con il nostro logos planetario, con il Cristo che è il cuore della gerarchia, e con i maestri, ma noi esseri umani, chi altri? E quindi il compito di lavorare sulle varie frequenze, ma chi ce l'ha? Ma noi.
Volevo dire una cosa, anzi, io ho notato ancora un'altra cosa, che ognuno di noi proprio una frequenza proprio personale, perché io ho notato in tutti i racconti che avete fatto e l'esperienza che ho fatto io in queste settimane, che noi attraiamo sempre più o meno le stesse situazioni. Magari io, per esempio, riesco molto a trovare un feeling con dei ragazzi che hanno dei problemi, delle persone anziane. Mo' ci sta, non lo so, Francesca che diceva il fatto che lei in più di un'occasione ha raccontato di aiutare persone che avevano questo tipo di problematiche. E magari Enrico la stessa cosa,
Tatiana.
Tatiana a suo modo e Vanessa ancora a suo modo. Quindi io penso che ognuno di noi ha proprio una frequenza che recepisce di più. Poi magari cerchiamo di mettere in atto quello che abbiamo
E
imparato, il
quale
modo.
mai sarà quella frequenza lì? Ma è il raggio dell'anima, è la frequenza dell'anima,
Quindi
perché ognuno di noi
secondo.
ha un'anima che ha appunto una diversa frequenza, cioè un diverso colore e un diverso raggio, no?
Secondo i nostri raggi, secondo le nostre inclinazioni di nascita, ce
Certo.
le portiamo appresso e quindi incominciamo ad imparare ad agire secondo, diciamo, la nostra frequenza.
La nostra nota, quello che noi diciamo, qual è la nota? Quella dell'anima, coadiuvata da quella che noi stiamo andando a formare, che è quella della personalità. La stiamo formando quella nota. Quella nota della personalità si forma mano a mano che i tre corpi della personalità si integrano. Quando sono integrati, allora la nota della personalità, che è l'anima incarnata, risuona coerente, cioè in risonanza, in sintonia con la nota dell'anima nella sua dimensione buddica. Ecco, vedete il processo, no? Quindi il processo dei nostri cinque raggi, con il primo, perché tutti gli altri sono sottoraggi del raggio dell'anima. Quindi ecco la nostra nota, quella che giustamente Anna diceva, quella che noi recepiamo di più e ci mette in sintonia con una certa gamma di frequenza, che vuol dire poi con un certo raggio, no? Rispetto a un altro. E quindi saremo più propensi a. No? Verso magari quello, chi verso la volontà, chi verso l'amore, chi verso l'intelligenza, chi verso l'armonia, altri la conoscenza, altri l'ideale, altri l'ordine. E poi, comunque, tutti gli altri risuonano in quell'unico, perché i sette fratelli, alla fine, cioè i sette raggi, le sette frequenze, i sette colori, lavorano sempre all'unisono. Ma uno magari è quello che prevale come colore, come nota. Dunque, siamo noi che andiamo a qualificare l'energia secondo la direzione che diamo ai nostri pensieri e quella direzione è il nostro movente. Questo credo che adesso ci sia molto chiaro, vero? Quindi l'intervento che ha fatto Vanessa, no, è proprio quello che coglie proprio perché si illumina lì. Ah, ecco perché allora noi siamo quel filtro. La capacità di andarci a sintonizzare quella rice trasmittente che riceve e ritrasmette, e quindi possiamo anche ritrasmettere a diversa frequenza. E questo è il bello della trasmutazione. Noi possiamo ricevere un segnale a una frequenza abbassata, lo possiamo con i nostri potenziometri innalzare di frequenza e ritrasmetterlo a frequenza alta. Ecco la trasmutazione. E come diceva anche Tatiana altre volte, noi siamo anche dei computer, perché il nostro cervello funziona come un computer, no? Quindi riusciamo a decodificare, elaborare, trascodificare e quindi trasmutare e innalzare quella frequenza del segnale. Vedete che stupenda macchina da, come dire, da creazione che siamo. Se noi ce lo riconosciamo e incominciamo a lavorare in questo senso, invece che da macchine di distruzione, come spesso facciamo. E gli altri? Sentiamo allora.
Ecco, io ho scritto un messaggio, ma che stenta arrivare, sul divino che ha piantato le sue rose, ovvero noi, ognuno con le sue, la sua colorazione, con la sua tonalità, che speriamo di riuscire a esprimere al meglio.
Infatti, no, infatti è quello, poi alla fine quando si stringe, no, alla fine è quello, no? Ecco, quindi comprendiamo bene quanto è indispensabile che noi riusciamo a comprendere la nota nostra e quella che noi possiamo emettere nell'ambiente, andandoci a sintonizzare a secondo delle situazioni, ma senza come dire, farci coinvolgere dalle forme, dalle situazioni, altrimenti non riusciamo a sintonizzarci, non riusciamo a trovare la frequenza giusta e innalzarla. Perché le forme ci condizionano, lo sappiamo, è per quello che l'osservatore non si fa condizionare dalla forma e così può condizionarla, così può influire su di essa, gestendo l'energia e non la forma. Ok, Enrico, se vuoi dire anche tu, aggiungere qualche cosa in più, e anche Francesca.
Sì, effettivamente, questa è la meraviglia di noi stessi, possibilità di comprendere e lasciar fluire la luce, poi noi veicoliamo tramite quelle che sono le qualità dei nostri veicoli, non sono altro che poi gli strumenti o il nostro equipaggiamento per appunto portare avanti, insomma, il nostro in primo luogo, il nostro cammino presa di coscienza e poi evolutivo a servizio del piano. Ognuno. Poi, oltre ad essere un'antenna ricettrice, diventiamo anche dei generatori in questa forma, poi attraverso i nostri veicoli manifestiamo quelle che sono le energie intuite, anche invocate, poi evocate, quindi anche riprendendo il lavoro che facciamo noi, proprio per andare a trasmetterle attraverso noi stessi, nelle nostre relazioni agli altri. Quindi.
Grazie caro. Allora adesso sentiamo Francesca.
Che in certi momenti uso un'energia, in altri frangenti ne uso un'altra.
Infatti, è che quando eserciti l'ascolto ti è più facile andare poi a scegliere l'energia giusta, no? Non so se mi spiego.
Sì, ma anche quando decido di indirizzare una certa energia verso determinate persone o verso determinati accadimenti, e invece verso altri dirigo un'energia diversa.
Quindi tu ti stai rendendo conto della
Sì.
emissione che hai, no? Ecco, questo è importante. Bene, va bene.
Me ne sto rendendo conto ascoltando voi.
Cioè, quello che no, che descriviamo anche come
Cioè,
effetti, eccetera.
sì, adesso stasera mentre parlavi ho fatto questa distinzione che mi sono resa conto che effettivamente ho energie diverse a seconda di quella che voglio effettivamente usare.
Infatti, infatti. E quindi noi.
Cioè, se mi va di essere stronza, uso un'energia da stronza, ecco.
Sì, detta in, come dire, no? In parole
Sì, molto
semplici.
schietto.
È così in realtà. E per cui noi, se vogliamo essere comprensivi, immediatamente dirigiamo quel potenziale energetico in quella direzione lì, della comprensione. È così che funziona. E allora possiamo diventare amorevoli. E magari scopriamo che il sesto raggio dell'ideale ci aiuta perché appunto andiamo a convogliare l'energia nell'ideale che noi vogliamo raggiungere, che è il nostro modello di perfezione, e così via. E magari lì riusciamo a diventare più volitivi e quindi indirizziamo quella energia, quella luce, quell'energia sul primo raggio della volontà. Comprendete? Funziona in questo modo. Ok?
È tutto nelle nostre mani.
Esattamente, è tutto nelle nostre mani, esattamente così. E c'è un bel sorriso dell'emoticon che adesso ci ha indirizzato, ci ha postato Tatiana, no?
Tatiana.
Eh sì, è tutto nelle nostre mani. E quando ce ne rendiamo conto, ste mani prima ce le laviamo bene, perché sappiamo che andiamo a maneggiare un potere incredibile che abbiamo, eh? E poi sappiamo che non è un caso che si usi questa espressione. È tutto nelle nostre mani, perché poi sono le mani quelle che, quando noi agiamo nell'ambiente, quando agiamo sugli altri, lo facciamo attraverso la parola. Ma avete mai visto la nostra gestualità a cosa serve? Avete mai fatto attenzione che quando le persone sono sincere, questo ad esempio è una cosa che si impara quando si studia PNL, no? Cioè a studia o anche quando si studia il comportamento, come dire, no, non verbale, no? E quindi la gestualità. Voi sapete che quando una persona è sincera, la gestualità delle sue mani anticipa le parole. Lo sapevate questo? Se invece la gestualità segue le parole, allora bisogna dubitare. E questo che cosa ci vuol dire? Ci dice proprio che l'energia è espressa poi attraverso le nostre mani, dove noi abbiamo i due chakra, uno per ogni palmo delle mani, che sono quelli che sono proprio quelli emissivi. Sono i chakra emissivi, quelli delle. Ecco perché Gesù e tutti quelli che benedicono lo fanno con la mano destra innalzata, le tre dita della Trinità, ma è il palmo della mano che è emissivo quello destro e ricettivo quello della mano sinistra. E quando noi usiamo le mani, ecco perché si dice imporre le mani quando si guarisce, perché l'energia viene portata, una volta che noi abbiamo il proposito, la indirizza, ma viene portata attraverso le mani. E quindi si impongono le mani, il chakra delle mani. È così importante. Quella giusta azione viene portata attraverso le mani. E quindi sappiamo che quei due chakra fanno il destro, emette, il sinistro della mano riceve. In questo modo stabiliamo un flusso di andata e di ritorno. E queste cose io vi volevo far sperimentare anche nel laboratorio. Vabbè, chi ci sarà ad agosto lo sperimenterà, altrimenti troveremo un altro modo per farvelo sperimentare. Anche l'utilizzo di sentire l'energia che viene emessa dalle mani. Ebbene, per quello che si dice è tutto nelle nostre mani, non è un modo di dire, è una cosa molto precisa quella. Quando noi triangoliamo, sapete come triangola il terzo occhio? Questo è il prossimo corso, insisteremo di più con i laboratori per riuscire a comprendere, a far funzionare il terzo occhio. Il terzo occhio non triangola fuori, non proietta fuori, il terzo occhio proietta dentro, è la proiezione che viene fatta qui dentro al cervello, in quello che viene chiamato schermo che è al di sopra della cavità, è un reticolo eterico ed è lì che l'immagine viene proiettata, ma il terzo occhio triangola, cioè forma un triangolo, il terzo occhio è come se fosse all'interno della parabola, come se fosse il catalizzatore, no? Quello che poi emette, ecco, no? All'interno di una parabola di satellitare, per esempio, no? Quello che viene trasmesso dalla parabola viene trasmesso attraverso i due palmi delle mani. Infatti, se ci guardate bene, la mano, quando noi la mettiamo, no, il palmo, diventa proprio una parabola. Trasmittente, ricevente. Trasmittente alla destra, ricevente alla sinistra. Proprio noi li mettiamo proprio così, no, un po' a conca, no? E sono due parabole. Quindi il terzo occhio proietta sullo schermo, noi diciamo della mente, in realtà è lo schermo eterico entro il cervello. Quella immagine viene focalizzata lì. Poi quell'energia che emana da quell'immagine, cioè la forza di emissione di quell'onda, viene propagata e c'è il triangolo di propagazione che è cuore e i due palmi delle mani. Due palmi delle mani, le mani portate leggermente in avanti, si forma un triangolo tra noi abbiamo il terzo occhio proietta sullo schermo eterico entro il cervello. L'energia rimbalza. Quella proiezione, per allineamento, fluisce nel cuore e il cuore, due raggi, si forma il triangolo, cuore e i due palmi delle mani. E viene proiettata dai palmi delle mani. Questo è quello che fa un mago bianco quando agisce, ad esempio, per compiere manipolare la materia, quando benedice, ad esempio. Fateci caso. Andiamo a vedere l'iconografia delle benedizioni. La mano destra è alzata con le tre dita, ma è il palmo quello che conta. Le tre dita perché sono i tre raggi della triade divina, la Trinità. Ma noi non facciamo mai caso a che cosa sta facendo la mano sinistra in quel momento, perché siamo presi nell'iconografia classica dalla mano destra che sta benedicendo. Portate l'attenzione, anche qui una ricerca che potete fare, su internet di alcune immagini in cui noi vediamo bene il Cristo benedicente o altri benedicenti, ma soprattutto il Cristo. Che cosa fa con la mano sinistra? La mano sinistra è in basso e in ricezione. Qualcheduno l'ha mai notato?
L'ho notato nella gestualità di mio marito in certi momenti.
Sì, oppure lo porta anche al cuore la mano sinistra.
Esatto, in certa iconografia, infatti lo stavo per dire, ma hai fatto bene a dirlo, Enrico, la porta al cuore. Quella, la mano sinistra al cuore vuol dire sto emettendo e il cuore no, vi sta accogliendo tutti quanti. In altre iconografie è proprio portata in basso, cioè in basso nel senso che una in alto e sta benedicendo e l'altra in basso e sta raccogliendo. Ecco, Tatiana ci ha fatto l'esempio, perché hai badato tuo marito quando agiva a volte, no? Perché questo è, una emette, l'altra riceve. Quando la destra è in alto, la sinistra può essere o portata al cuore, che ha sempre lo stesso concetto, è di accogliere, in questo caso, perché il cuore emette, ma il cuore accoglie anche, oppure portata in basso, perché controbilancia quella della destra, no? E c'è un flusso, parte il flusso dalla destra e ritorna entro la sinistra. Comunque, perché questa sera stiamo parlando anche di questo? È perché mano a mano noi dovremo imparare queste cose a riuscire a gestire questa energia. E come si impara? Ma provando, Si impara sperimentando. Non è che di colpo diventiamo dei maghi bianchi, E incominciare a sentire la differenza tra una mano destra che emette e una mano sinistra che riceve, e lì incominciamo a portare l'attenzione, incominciamo a sentire la distinzione dei due flussi energetici. Per cui, quando con l'addestramento, con la trasmutazione, con il lavoro che stiamo facendo su di noi, stiamo purificando i nostri corpi, che significa renderli quella rice trasmittente sempre più potente, quel generatore sempre più potente, quei catalizzatori d'energia sempre più potente, allora noi riusciamo a comprendere esattamente che cosa significano queste tre regole auree. Entra nel cuore del fratello tuo e vedi il suo dolore. Perché dobbiamo vedere il dolore del fratello? Perché dobbiamo cogliere il suo dolore? Perché secondo voi lo dobbiamo cogliere? Sentiamo.
Per comprenderlo, per avere comprensione nei suoi confronti.
Chiaramente. Vi ricordate se quando vi siete cimentati adesso, no, nella trasmutazione delle immagini, c'è un punto che è quello di come facciamo a divenire l'osservatore distaccato? Come facciamo a ricordarci di essere l'osservatore? Andatevelo a rileggere se non ve lo ricordate. E io ho scritto il dolore. Il dolore è il campanello d'allarme, in tutte le sue forme, fisico, mentale, emotivo. È quello che ci fa porre l'attenzione. Normalmente siamo coinvolti dentro il dolore, ma è lo stesso dolore, lo stesso campanello d'allarme che ci può far ricordare di, invece di essere condizionati da quel dolore, di andare a osservare. Ho un fastidio, è un piccolo dolore, un fastidio. Cosa mi sta dicendo? E allora io divento l'osservatore che sta ascoltando e osservando che cosa quel piccolo fastidio o grande dolore mi sta dicendo. La stessa cosa che facciamo con le immagini. Qual è il suo dolore? È sempre il dolore. Noi siamo pieni i nostri corpi di recettori del dolore. Proprio perché il primo campanello è quello che ci fa sentire se c'è qualche cosa che non va. E quindi ecco lo strumento del dolore. Se noi poniamo attenzione e ascolto al dolore del nostro fratello, noi entriamo in empatia. Non in empatia del dolore, in empatia del fratello, cioè riusciamo a essere colui che l'ascolta in modo corretto. L'osservatore e l'ascoltatore sono la stessa cosa. Vediamo e ascoltiamo. Suono e luce. Quindi entra nel cuore del fratello e vedi e ascolta il suo dolore, perché è da lì che tu entrerai in empatia e comprenderai che energia c'ha e come andare a gestire quell'energia. Le tue parole, che sono poi, quando noi abbiamo compreso, sono la nostra emissione, perché lo facciamo col chakra della gola, mente ed emotivo, gola e cuore, entrano in azione. E quindi le parole infondono la forza potente di cui ha bisogno per spezzare le sue catene. Dobbiamo sempre partire da ascoltare il dolore, la sofferenza, che sia dentro di noi o fuori di noi. Questa è la prima mossa, ascoltare la sofferenza. La seconda regola ci dice: entra nella mente del fratello e leggi i suoi pensieri. Dopo che hai ascoltato il suo dolore, allora puoi accedere ai suoi pensieri e sentire, che vuol dire a sentire la sua energia. E allora energeticamente possiamo far sì che i suoi pensieri si fondano con i nostri. Quando ci dice egli ama, egli è vicino, egli sa, egli pensa con me e io sono forte per fare ciò che è giusto. Impara a parlare, impara a pensare. Ascolta, perché così puoi emettere il pensiero giusto. E poi il terzo livello, che sarebbe poi il primo, cioè il più alto. Fonditi con l'anima del fratello tuo. Ecco qui la mano, quella benedicente e l'altra che sta accogliendo. La sinistra, la vediamo tutti, è a conca, conca che accoglie in orizzontale. La destra è benedicente in verticale. Ci fa comprendere la connessione col divino, la destra alzata in verticale, e la sinistra orizzontale a forma di conca, accogliente, accoglie la sofferenza, accoglie il dolore, accoglie la materia sofferente in orizzontale e quindi la può trasmutare. Nelle iconografie classiche c'è tutto il messaggio sottile. E quindi la terza regola, che dice: fonditi con l'anima del tuo fratello, conoscilo qual è. Sul piano dell'anima, sul piano della fonte energetica. E così, dice, egli entrerà nella vita e saprà che il lavoro è compiuto. Va bene, per cui quest'estate finiamo di leggerci ognuno per conto suo, no, questo testo di Redimere la Materia, e poniamo molta attenzione su quello che è dirigere l'energia. E a settembre riprenderemo il nostro laboratorio e andremo avanti, e poi ci saranno delle sorprese anche a settembre, ma non ve le voglio anticipare. E riprenderemo, perché il ciclo ritorna, ma una voluta sempre più alta o sempre più in profondità. Quindi a noi ci sembrerà di ripetere delle cose, ma in realtà le stiamo penetrando sempre di più.
Abbiamo per un secondo Luigina al telefono,
sì?
Perciò io metterò il telefono sul microfono.
Benissimo. Luigina cara, allora mi senti, sì?
Interessantissimo tutto l'aspetto riguardo alle immagini, che credo continuerò a usare, la trasmutazione delle immagini, lavorare con le immagini, e quindi è una... sì, un'esperienza estremamente positiva, arricchente, che ha aperto orizzonti più ampi, ecco, quindi ho sentito anche la presenza vostra molto, direi questo, insomma, tu devi tradurre gli altri, devi dirlo agli altri adesso.
Grazie Luigina, ringraziala se tu la senti, abbiamo sentito tutto quello che hai detto. Va bene, allora adesso facciamo un giro con... facciamo un giro. Vai Vanessa.
Il lavoro a me è interessato tanto e quindi ho cercato di lavorare al meglio delle mie possibilità e posso dire che questo... comunque come dire, ha prodotto echi, ecco, mettiamola così. Quindi è un lavoro che continuerò a fare, che mi interessa fare. Poi, per quanto riguarda invece, sento che, diciamo, la forza, l'intimità del gruppo quest'anno è aumentata tantissimo e quindi io sento tanto ognuno di voi. E quindi questa è una cosa che per me è fonte di arricchimento, di sostegno, di confronto. Quindi per me il gruppo, questo gruppo, è molto importante anche per questa parte, per questo aspetto. Quindi non soltanto dal punto di vista di avermi dato degli strumenti che posso usare per conoscermi meglio, più approfonditamente, anche se in questo momento sempre di più la sensazione è quella di avere a che fare con una cipolla, per cui togli uno strato, mamma mia, cosa si apre. Ma appunto anche dal punto di vista della relazione del gruppo. Quindi grazie, mi mancherete.
Va bene, cara, va bene. Vabbè, ma per poco, perché poi dopo si ritorna. Poi potremmo sempre decidere se lo vogliamo di fare il primo del mese come abbiamo fatto l'anno scorso, di sentirci, no? Per esempio.
Io ci tengo a complimentarmi con tutti noi e ad augurare una buona continuazione.
Benissimo, grazie, caro. Scultorio e sintetico, benissimo. Francesca, cara.
Energia liquida.
Ah, ancora più sintetica, Francesca, è energia liquida, insomma,
che si adatta a ogni cosa.
Eh già, certamente, grazie cara, grazie. Tiana?
Il gruppo è estremamente coeso, quindi questa è una cosa fantastica. Le lezioni alzano sempre l'asticella, prima producono meraviglia, poi comprensione, poi un nuovo traguardo.
Grazie cara, grazie. Sentiamo Anna.
Per me la coesione di questo gruppo, io specialmente ultimamente, nel mio momento in cui ero un pochino giù, ho sentito proprio amore puro, l'unione, anche molti di noi non conoscendoci personalmente, però ho sentito veramente amore, questa è la parola, quindi grazie a tutti.
Allora, sto io e devo dire che sì, tutto quello che avete detto, su tutto quello concordo. Quest'anno, nonostante ci fossero delle resistenze, e man mano che il lavoro va più in profondità, le resistenze aumentano, questo dobbiamo saperlo, ma nonostante quelle siamo riusciti a mantenere il lavoro e la coesione. E questo è il traguardo più ambito, attraverso l'ascolto, attraverso la comprensione reciproca e attraverso la fiducia reciproca. Ci stiamo dando e ci siamo dati fiducia, l'uno negli altri. E questa fiducia, gli uni negli altri, è il viatico, per così dire, per poi arrivare ad amarci gli uni gli altri, nel vero senso del Cristo. Dunque, la fiducia è basilare. Attraverso la fiducia abbiamo potuto aprire i nostri cuori, abbiamo potuto offrire anche la nostra sofferenza, i nostri disagi, le nostre difficoltà. E così ci siamo arricchiti non solo delle difficoltà dell'altro fratello, ma ci siamo arricchiti della comprensione di come superare le difficoltà. Perché condividendo e condividendo attraverso il cuore, quel cuore che ci sintonizza, quel cuore che riesce a farci trasmutare le frequenze basse in frequenze alte, noi abbiamo scoperto, attraverso i punti di vista di ognuno di noi nel gruppo, abbiamo scoperto altre possibilità di soluzione. E questo ci rende ricchi, ci rende forti. E ci rende anche sempre più sani. Sani, il concetto di sanità sia sottile che quella fisica. Va bene, quindi non mi resta che darvi l'appuntamento a settembre, ma ci sentiremo in questi mesi, magari con i nostri messaggi, e poi vediamo se ci fa piacere incontrarci il primo del mese come abbiamo fatto l'anno scorso, si può fare. Va bene, allora un grande abbraccio e diciamo per questo ciclo la grande invocazione. Chi la vuole dire?
Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che vien detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.
Grazie a tutti, buonanotte, buone vacanze, poi insomma ci sentiremo attraverso i messaggi.
Grazie.
Buonanotte. Un abbraccio buonanotte. A tutti.
Un abbraccio.
Buon tutto a tutti.